Per favore, prendete posto. Procediamo all'appello. Attenzione. Ambrogio. Bressi. 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 Comina. Cordasco. Cordasco. Delio, Ferraro, Gastaldi, Gioffreda, Giorgis, Lopraiato, Mariano, Mogna, Portera, Portolese, Racca, Rimbici e Rubiolo. Presente il numero legale, la seduta è valida. Passo la parola al Presidente.
No. Gli inni, prego. La parola al Sindaco per una comunicazione, prego.
Una breve comunicazione, volevo dire, avete visto che i casi di positività al Covid-19 sono aumentati in modo abbastanza, non dico preoccupante, ma insomma una situazione da tenere sotto controllo. In 2 giorni sono passati da 4 a 11. La situazione non è ovviamente allarmante, ma bisogna continuare a rispettare tutte le misure. È chiaro che se questo trend dovesse continuare, d'accordo con l'ASL, sarò costretto poi ad adottare delle misure ulteriormente restrittive, come fare, come già diversi comuni hanno fatto, l'ordinanza che obbliga l'uso della mascherina sempre, anche fuori, eccetera, e poi delle altre limitazioni. Speriamo di non dover far questo e che la situazione resti sotto controllo e che, insomma, il problema si possa risolvere il più possibile. L'invito che rivolgo a tutti voi, insomma, siamo tutte persone adulte, serie, cercare di contrastare il più possibile le false notizie che vengono messe in giro, no? C'è il focolaio qui, c'è il focolaio là, è vero che chiudono questa scuola, è vero che è successo quello, eccetera. Sono tutte notizie che vengono messe in giro, appunto, non so da chi, in modo sbagliato, che creano soltanto panico tra la popolazione. L'ASL si sta adoperando molto, ha istituito già da un po' di tempo i tamponi con il metodo del drive-in nel parcheggio di proprietà comunale, che le abbiamo concesso ovviamente, insomma, immediatamente quando l'hanno richiesto, e quindi la situazione è costantemente monitorata e tenuta sotto controllo. Ecco, mi premeva dare questa informazione.
La parola all'assessore Lovera, prego.
No, volevo solo informare che non sono sicuro di stare fino al termine del consiglio, perché ho qualche problema di salute. Sto finché posso, se esco prima mi scuso in anticipo.
Consigliere Gioffreda ha chiesto di poter fare un...
Sì, visto che c'è stata la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, c'è stata una importante commemorazione a Saluzzo. Vorrei chiedere se vogliamo fare eventualmente un minuto di raccoglimento per questo evento, per ricordare appunto l'impegno del generale, sia da generale dei carabinieri tanto da prefetto, nella lotta antimafia. Grazie.
Prego, un minuto di silenzio. Va bene. Allora, volevo comunicare. Ah, scusa. No, prego, consigliere. No, beh, poi dopo lo faccio dopo.
Grazie Presidente. Allora, la comunicazione che sto per andare a fare non è per me una comunicazione facile, è una comunicazione che riguarda una decisione che ho preso dopo aver meditato a lungo. Probabilmente già da questo incipit si capisce che la comunicazione in oggetto ha a che fare con la mia volontà di dimettermi da questo incarico, e quindi quello di oggi per me e l'ultimo consiglio comunale. Questa decisione è dettata esclusivamente da motivi personali, legati soprattutto alla mia vita privata, che mi portano a non avere più il tempo per gestire questo ruolo come merita. E infatti mi sono reso conto che già negli ultimi mesi probabilmente sono stato meno partecipe, e di questo me ne scuso con i colleghi della lista civica e con quelli della maggioranza. E quindi ci ho pensato un po' e sono giunto a questa decisione. Non sono una persona a cui piace solitamente lasciare gli incarichi in anticipo, gli impegni presi, soprattutto in questo caso quando c'era anche una questione di rispetto verso tutti gli elettori che avevano avuto fiducia in me e mi avevano votato. Ma c'è una cosa che mi piace ancora meno ed è quella di continuare a ricoprire un ruolo sapendo benissimo di non avere più il tempo a disposizione per farlo come si deve. Per cui sono arrivato a questa decisione che, come ripeto, ha a che fare esclusivamente con motivi di natura personale e non ha nulla a che vedere con questioni politiche e di rapporti con la lista civica, la maggioranza, il sindaco e la giunta. Anzi, proprio queste persone sono quelle che intendo ringraziare nei minuti che ho a disposizione, a partire dal sindaco Giulio Ambrogio. Ti ringrazio, Giulio, per l'opportunità che mi hai dato e la fiducia che hai avuto nei miei confronti, per l'opportunità di poter ricoprire questo ruolo e spendere del tempo per la città in cui sono cresciuto. Ti ringrazio anche per la chiacchierata che abbiamo avuto alcuni giorni fa e perché hai compreso le mie ragioni e, dopo averle capite, non hai minimamente cercato di forzare la mia decisione. Estendo il ringraziamento poi anche agli assessori per gli anni di riunioni, di confronto, di dibattiti, di progetti, e non me ne vogliono gli altri quattro, ma anche per una ragione di età un ringraziamento particolare lo do all'assessore Paolo Tesio, col quale abbiamo condiviso progetti, idee, serate, e direi che con la consulta giovani siamo partiti alcuni anni fa, che non eravamo forse neanche una decina, adesso è diventata una bella realtà e questo mi rende molto felice, insomma, che dopo questi anni siamo arrivati a questo risultato. Per cui continua a lavorare così con i nostri giovani, che c'è sicuramente un bel futuro per questa città. Il mio ringraziamento per questi 3 anni va anche ai colleghi della lista civica, anche con voi tante serate, tante riunioni, tanti progetti, tante idee che abbiamo cercato di portare avanti in questi anni, così come coi colleghi della maggioranza, in cui in questa sala o in altre sedi abbiamo avuto appunto momenti di confronto, di dibattito, di mediazione interna, sempre con l'obiettivo di arrivare a una soluzione comune per il bene di Savigliano. Estendo poi il mio ringraziamento anche ai consiglieri di minoranza, perché anche loro in questi anni hanno contribuito alla mia crescita personale, hanno contribuito a consentirmi di assistere ad un dibattito pubblico sulla vita di Savigliano. E poi un ringraziamento pubblico lo devo soprattutto ai miei elettori, a tutti coloro che 3 anni fa hanno creduto in me, hanno avuto fiducia e mi hanno permesso di vivere questa avventura. E a loro, così come al sindaco che ha scelto me in prima persona, chiedo scusa se non ho avuto il tempo e l'energia per dedicarmi a questo ruolo come andava fatto e per lasciare questo ruolo in anticipo. Grazie veramente per questa opportunità e ripeto, e voglio che sia chiaro a tutti, che è dettato esclusivamente da ragioni di carattere personale, di vita privata, per cui mi sono reso conto che non avrei avuto il tempo per affrontare al meglio gli ultimi 2 anni di questo mandato e non sono la persona che continua a ricoprire un incarico giusto per venire una volta al mese ad alzare la mano, nel momento in cui mi sono reso conto che non avrei più potuto farlo come l'avevo fatto in precedenza, ho preferito scegliere così. Auguro ai miei colleghi della maggioranza, alla giunta, al sindaco, ogni bene e grazie davvero a tutti per questa avventura.
Prego, signor sindaco.
Io voglio ringraziare il consigliere Mogna per tutto quello che ha fatto in questi anni e voglio ringraziarlo per la sua chiarezza, onestà e sincerità. Devo dire che mi spiace veramente tanto per delle sue dimissioni. Monia lo conosco da tanto tempo, è stato mio allievo, era già bravo allora ed è stato bravo adesso come consigliere comunale. Però i casi della vita, insomma, ognuno poi nella vita deve fare delle scelte e lui ha fatto una scelta così che non possiamo che rispettare, perché è stata una scelta sicuramente meditata, magari anche un po' sofferta, e quindi va bene così. Quindi contraccambio gli auguri, nel senso che un prospero futuro perché per te, per il tuo lavoro, per la tua professione, per la tua vita, insomma, no? Quindi l'augurio che penso di poter fare a nome di tutto il Consiglio è un augurio di grande felicità e che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni e le cose che, a cui tieni molto. Grazie.
Consigliere Portolese ha chiesto la parola.
Grazie Presidente. Anche noi come gruppo consiliare del Partito Democratico naturalmente vogliamo unirci ai saluti al consigliere Mogna. Caro Maurizio, ci spiace davvero che tu abbia maturato questa decisione, che naturalmente rispettiamo. Ci spiace perché in questo segmento di legislatura percorso assieme in maggioranza abbiamo avuto modo di apprezzare i tuoi interventi puntuali e competenti in Consiglio Comunale, ma soprattutto le tue doti umane. La tua è stata sempre una presenza sobria, discreta, mai sopra le righe. Sperando non si tratti di un disamoramento dall'azione politico-amministrativa, ci auguriamo che questo tuo disimpegno possa essere solo temporaneo, anche perché a tuo favore gioca l'aspetto anagrafico, beato te. Comunque sia, ti auguriamo buona vita per il tuo futuro.
Prego, consigliere Ferraro. Non è acceso. Ok, acceso. Acceso, acceso.
Acceso? Non vorrei aggiungere altro perché sarebbe solo retorica, quindi io volevo dire semplicemente grazie, ma volevo anche dire che mi dispiace molto, non tanto sul piano, perché questo nell'arco di qualche mese abbiamo già perso, tra virgolette naturalmente, due giovani del Consiglio, e quindi questo Consiglio più che Camera dei Deputati sta diventando Senato della Repubblica, e quindi questa è la cosa che mi rammarica di più, perché io credo come capogruppo, e quindi almeno per quando le mie responsabilità mi competono, ci speravo molto in una crescita di giovani, che in un accompagnamento come si fa in tutte le organizzazioni devono avere un periodo di transizione accanto a dei vecchietti che con loro hanno solo l'esperienza che devono trasmettere. E questa cosa qui è un po' deludente dal mio punto di vista, perché ci ritroviamo sempre i soliti, e quindi questo seminare che avevamo messo, e quindi parlo di due giovani che hanno lasciato il Consiglio, mi rammarica molto, ecco questo. Però sul piano non aggiungo altro di quello che già ha detto il Sindaco e gli altri consiglieri sulle capacità e sull'onestà intellettuale di Mogna, quindi mi dispiace molto. Okay.
Prego, assessore.
Non voglio ripetermi, ringrazio Maurizio per le belle parole, e ci siamo già confrontati nei giorni passati. Mi auguro che possa esserci in futuro la possibilità di nuovo di collaborare, non insieme ma in generale, che il tuo impegno per Savigliano possa continuare, e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto in questi anni, non solo in Consiglio Comunale ma anche fuori, informalmente all'interno della Consulta Giovani. Il tuo apporto è sempre stato uno di quelli che insomma si vedeva e si sentiva. Non voglio dilungarmi oltre, ma grazie per l'impegno di questi anni, spero che tu possa continuare in futuro.
Prego, consigliere Portera.
nome mio personale del mio gruppo, ma credo di poter interpretare anche il pensiero di tutta la minoranza. Voglio ringraziare il consigliere Mogna per le opportunità di confronto che abbiamo avuto con lui in tutto questo periodo e per le parole positive che gentilmente ha voluto spendere anche in questa occasione. Anche a me francamente dispiace molto il fatto che diminuiscono sempre più i giovani. Dovremmo cercare tutti quanti di fare qualche passo per cercare di ringiovanire la politica saviglianeese. Grazie.
Chiesto la parola al consigliere Gioffreda, prego.
Sì, volevo solo esprimere anche a nome del mio gruppo il pensiero sul consigliere. Mi dispiace per il primo approccio che abbiamo avuto al primo consiglio comunale nel 2017, ma era un momento in cui alcune cose si potevano, si dovevano anche dire, magari anche sbagliando. E comunque per quello che ti ho conosciuto hai dimostrato veramente di essere un bravo ragazzo, di avere una certa onestà intellettuale. E fortunatamente non hai preso molto da quello che si vanta di essere stato il tuo professore a scuola. Va bene? In bocca al lupo per il futuro.
Allora, la comunicazione è che il prossimo consiglio comunale sarà il 21 di ottobre, quindi riceverete poi la solita mail di comunicazione ufficiale. Il 21 di ottobre sarà il prossimo consiglio, quindi invito poi anche il consigliere Mogna a mettersi d'accordo col segretario per ufficializzare le sue dimissioni in modo che il 21 ottobre ci possa essere il passaggio ad altro consigliere. Poi, mentre ho la comunicazione, ricordo a tutti gli amministratori che sono... è dovuta alla dichiarazione patrimoniale, per via del Covid la scadenza delle data della dichiarazione dei redditi è stata spostata, però chi potesse farlo è pregato di fare già questa dichiarazione patrimoniale. Poi ho messo sul banco dei capigruppo un ordine del giorno che è pervenuto dal consigliere Lopreato come primo firmatario. Prego di cominciare a leggerlo e poi faremo una piccola capigruppo per vedere se accettarlo e inserirlo nell'ordine del giorno di questo consiglio. Infine do comunicazione di due delibere di giunta che sono la prima deliberazione giunta comunale numero 109 del 6/8/2020 ad oggetto terza variazione compensativa tra microaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'articolo 175,5 bis lettera e bis e comma 6 del decreto legislativo numero 267/2000. La seconda, deliberazione giunta comunale numero 116 del 28/2020 ad oggetto quarta variazione compensativa tra microaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'articolo 175,5 bis e comma 6 del decreto legislativo 267/2000. Bene, esaurite queste cose, iniziamo alle 18.35 l'analisi delle interrogazioni pervenute. La prima interrogazione è del consigliere Rubiolo in merito alle condizioni dell'alveo del fiume Maira. Prego, consigliere Rubiolo.
Okay. Grazie Presidente. Questa mia interrogazione segue quella già fatta dal consigliere Lacca del gruppo della Lega Nord, e segue sicuramente l'interessamento anche già di altri consiglieri. È un'interrogazione direi ripetitiva, ma decisamente importante. Secondo me semmai la situazione è decisamente peggiorata. Quindi do lettura dell'interrogazione, poi farò un commento finale. La situazione meteoclimatica, mai come in questi ultimi anni, appare sempre più complessa anche nei nostri territori. È stato sotto gli occhi di tutti noi ciò che è successo nelle scorse settimane a causa di fenomeni atmosferici estremi e i danni che gli stessi hanno provocato a strutture, edifici, parchi, viali e altre opere. Per questo motivo chiedo a questa amministrazione di prendere seriamente in esame interventi urgenti all'interno dell'alveo del fiume Maira, nel tratto di attraversamento dello stesso del concentrico cittadino, ormai diventato un vero e proprio bosco naturale. Sono a conoscenza della competenza non direttamente ascrivibile alla città di Savigliano per ciò che riguarda il letto del fiume, ma al tempo stesso ritengo che il sindaco, come responsabile della sicurezza dei residenti in città e nelle periferie, debba assolutamente farsi carico di questo impegno. Tra l'altro il nostro comune si è trovato nella condizione di avere personale anche di livello dirigenziale in stretto contatto con l'agenzia interregionale che si occupa dei nostri fiumi e torrenti. Personale qualificato e professionalmente preparato per valutare in maniera adeguata la situazione che si è pian piano venuta a creare. Come mai non c'è traccia di richieste di intervento urgente a tale ente? Si avvicina l'autunno, stagione che per tradizione, e ce lo ricordiamo tutti, è la più soggetta a fenomeni pluviometrici importanti. È responsabilità di tutti pensare di prendere le giuste contromisure per evitare che si verifichino episodi di rischio estremo per la cittadinanza. Chiedo quindi a questa amministrazione di non perdere altro tempo nel fare un accurato monitoraggio, oltre che dei principali corsi d'acqua che attraversano la nostra città, anche dei canali minori che si trovano nel concentrico, nelle periferie e nelle frazioni. Aggiungo che chi ha amministrato questa città in anni passati si è battuto per ottenere i lavori sui nostri fiumi, altri amministratori hanno catalogato la rete fluviale saviglianeese, mi sembra che oggi tutto questo si sia completamente dimenticato. Questi amministratori appartenevano alla stessa parte politica che oggi governa la città di Savigliano.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Allora, gli uffici comunali erano ben presenti la necessità di monitorare attentamente e costantemente lo stato dei corsi d'acqua nel territorio comunale. Come lo stesso interrogante ha evidenziato, si tratta di una competenza non completamente ascrivibile al Comune di Savigliano, ma di competenza prevalentemente regionale, come ho già avuto modo di precisare rispondendo ad altre interrogazioni che sono peraltro state citate. Per quanto riguarda la situazione dei fiumi, in particolare del torrente Maira, sono stati richiesti, già a fine 2019 la prima volta, poi sollecitati dopo il lockdown, perché nel periodo del lockdown non si è potuto fare granché, con una lettera del 23 luglio del 2020, interventi delle squadre forestali della Regione Piemonte. Di conseguenza, all'inizio settembre, precisamente il 3 settembre, il personale della Regione ha eseguito un sopralluogo sul torrente Maira e siamo in attesa delle loro eventuali decisioni in merito e delle conseguenti iniziative. È stato anche richiesto recentemente, il 23 settembre, l'intervento di AIPO sempre sul torrente Maira. Per quanto riguarda i canali minori, essi sono sottoposti periodicamente a monitoraggio e manutenzione, laddove siano accedibili. Ci sono altri casi in cui i canali interni sono coperti e quindi non sono accedibili da parte del Comune e peraltro spesso non sono neanche di competenza o in territorio comunale. Se vi ricordate, qualche tempo fa abbiamo effettuato una pulizia del rio Arciretto nella zona della piazza Caratteri, dove abbiamo rinvenuto una serie di rifiuti di ogni genere, questa parte è coperta, però la parte coperta è in parte di competenza nostra e in parte di competenza delle ferrovie e dell'Alstom, perché passa nel loro settore. Quindi se noi puliamo una parte e poi non viene pulita il resto del rio, evidentemente la soluzione non si trova. Questo è per dire che non sempre la competenza è diretta del comune, soprattutto se i canali o i rii sono coperti.
Consigliere Ruvolo vuole replicare?
A proposito di quest'ultima comunicazione, esiste, diciamo, la possibilità di fare, di trovarsi, di sedersi a un tavolo e stabilire che, pur non essendo competenza del comune, se il comune ha la possibilità, invece di altri può svolgere i lavori, dopodiché ricevere il compenso dovuto per i lavori effettuati anche per nome e per conto di altri enti, diciamo, che sono soggetti a, diciamo, a questo tipo di attraversamento o che oppure hanno al loro interno l'attraversamento dei canali di Savigliano. Ci sono altre comunque situazioni in Savigliano che vanno monitorate. Ci sono alcuni consorzi irrigui che attraversano il comune di Savigliano, di cui il comune da anni non, diciamo, non partecipa, tra virgolette, alle spese di gestione, ma questo è un altro capitolo. C'è però da considerare che molti cittadini preoccupati si sono rivolti al sottoscritto chiedendo, ovviamente, qual è la ratio di un sistema che oggi comunque consentirebbe degli interventi in emergenza grazie a delle ordinanze sindacali, che permetterebbero anche al comune di Savigliano di intervenire, specialmente in alcuni tratti dove effettivamente, oltre alle sedimentazioni di pietre, sabbia e terreni, ci sono anche degli alberi ormai di alto fusto, che questi sicuramente ostruirebbero i ponti piuttosto che lo stesso fiume nel caso in cui ci fossero delle piogge importanti. Oggi avete visto cosa è successo quest'estate, ci sono situazioni, e cosa è successo anche solo qualche giorno fa a Saluzzo, ci sono delle situazioni dove in un niente arriva una marea di acqua associata a vento, associata a grandine. È vero che stiamo pian pianino uscendo dal periodo dove le grandinate possono creare dei danni, però il tratto che attraversa Savigliano del fiume e alcune zone dello stesso fiume nelle frazioni, che confinano con le nostre frazioni o con i territori frazionali, è veramente pericoloso. Quindi io non aspetterei la terza piuttosto che la quarta interrogazione per scoprire che il latte poi si è versato. Mi fa piacere che il 23 settembre sia stata convocata l'AIPO per vedere la situazione, però questo tipo di atteggiamento si poteva pensare già qualche settimana fa, tanto più che un componente di questa giunta, piuttosto che responsabile dell'ufficio, piuttosto che oggi nuovamente rientrato nell'alveo dell'AIPO, è una cittadina savigliane. Grazie.
La seconda interrogazione, sempre del consigliere Rubiolo, riguarda i locali per le votazioni referendum 2020. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. È sotto gli occhi di tutti che la scuola è ricominciata dopo un periodo importante che ha tenuto lontano gli studenti, i professori, tutti coloro che girano intorno a questo mondo per circa 7 mesi. A buon credere, anche Savigliano, a detta di un gruppo sostanzioso di genitori, in questo caso avrebbe potuto fare la sua parte. Con la seguente interrogazione intendo proporre a questa amministrazione, nonché a tutto il Consiglio Comunale oggi riunito, una riflessione sulla mancata scelta dei locali pubblici alternativi per l'esercizio di votazione dello scorso 20-21 settembre 2020. Come tutti ben sanno e come succede abitualmente nella nostra città, le sedi delle votazioni sono alcuni istituti scolastici che, per poter essere utilizzati a tale scopo, vengono chiusi per alcuni giorni e quindi non permettono ai loro piccoli frequentatori di partecipare normalmente alla vita scolastica quotidiana. Ora, proprio perché in questo 2020, ormai famoso per la lunga chiusura legata al problema pandemico, questi locali erano da poco nuovamente funzionali allo scopo per cui sono nati. Mi sono chiesto, insieme a moltissimi cittadini, genitori, insegnanti stessi, come mai abbiano subito un nuovo stop grazie alla votazione referendaria. A Savigliano esistono spazi pubblici coperti di ampia superficie, ove, in questa eccezionalità, si sarebbero potute svolgere tranquillamente e in tutta sicurezza le operazioni di voto, senza creare ulteriore disagio a una parte consistente di famiglie. Sono quindi curioso di sapere quale sia stato l'impedimento che ha messo nelle condizioni questa amministrazione di non poter organizzare nei suddetti spazi la votazione. Segnalo infatti che altri comuni della nostra stessa provincia, proprio per non rallentare la ripartenza dell'anno scolastico, hanno scelto di cambiare le sedi di voto. In questo caso ne cito uno, che è il comune di Saluzzo. Secondo il mio parere, si è persa l'ennesima occasione per dimostrare maggior sensibilità verso alcune categorie di cittadini e forse scelte diverse avrebbero creato maggior senso del diritto alla cultura e probabilmente, alla lunga, prodotto anche un risparmio di natura economica. A margine dell'interrogazione, dico che effettivamente, sapendo da tempo che si sarebbero verificate le elezioni e sapendo ormai da qualche settimana che le scuole iniziavano il 14 settembre, effettivamente ci sarebbe stato tutto il tempo per decidere di votare sotto l'ala piuttosto che alla Crusanaira, piuttosto che utilizzando il nostro palazzetto comunale. Ampi spazi chiusi dove poter tranquillamente esercitare il diritto di voto in tutta sicurezza.
Risponde il sindaco, prego.
Pensi che se avessimo potuto fare le elezioni da altra parte non le avremmo fatte per una sorta di cattiveria o di volontà di angariare i cittadini? Le avremmo fatte. Il problema è questo. Allora, a luglio la prefettura ha mandato una circolare a tutti i comuni della provincia in cui chiedeva di individuare dei locali dove si sarebbero potuti svolgere le elezioni alternative alle scuole e di comunicarli i siti. Noi ci siamo immediatamente attivati, siamo andati in tutti i luoghi di nostra proprietà, con l'ufficio tecnico, misura, guarda, eccetera, eccetera, e alla fine abbiamo risposto alla prefettura che noi non avevamo i locali idonei per poter svolgere le votazioni. Perché? Perché questi locali devono garantire, primo, la segretezza del voto, secondo, dovevano garantire che non ci fossero assembramenti di nessun genere, terzo, bisognava garantire la permanenza insomma adeguata a scrutatori, presidenti, eccetera, quarto, garantire un soggiorno diciamo non eccessivamente difficile per le forze dell'ordine che presidiavano i seggi. Ecco, e quindi anche sotto l'ala citata bisognava, come dire, costruire della sorta di casupole, no, in cui fare il voto, cosa, perché lasciando così en plein air effettivamente c'erano dei problemi. Teniamo conto che è vero che questa circolare è stata mandata a tutti i comuni della provincia e che molti hanno aderito, hanno trovato. Però attenzione, un conto è il comune che ha 2-3 seggi, noi ne abbiamo 20, quindi è tutto più complicato, perché io 15 giorni fa mi sono trovato per altri motivi con sindaci di piccoli comuni, c'era il sindaco di Casteldelfino, quello di Priocca, eccetera, insomma, che sì, ma noi l'abbiamo fatto in oratoria, noi l'abbiamo fatto nella canonica, no, ma quanti seggi hai? Uno, l'altro ne ha due, l'altro ne ha tre o cosa? Noi ne abbiamo 20 e quindi questo è molto più complicato. Tra l'altro io mi sono premurato di sentire anche i sindaci delle città analoghe alla nostra, quindi Cuneo, Fossano, Alba, e Mondovì hanno fatto come noi, hanno fatto la scelta di farli nelle scuole. Bra ha scelto di farli nelle palestre, risparmiando in questo modo un solo giorno, perché loro lunedì sono stati a casa, i bambini non sono andati a scuola, poi dopo il martedì i nostri erano a casa perché facciamo la sanificazione, loro il martedì li hanno fatti andare a scuola perché la sanificazione veniva fatta nelle palestre e quindi non dava fastidio. Ovviamente tutta questa operazione è stata fatta col parere negativo dei dirigenti scolastici e lì il sindaco ha fatto una forzatura e l'ha fatto lo stesso. Per quanto riguarda Saluzzo, loro avevano il tribunale che ha le aule e noi non ce l'abbiamo. Come è funzionato a Saluzzo? Allora, il tribunale su tre piani, al terzo piano si è insediata una scuola, non so se un asilo o una scuola elementare, comunque. Allora, al primo e secondo piano hanno messo i seggi in quelle aule lì. Nel momento di entrata e uscita dei bambini dalla scuola venivano sospese le operazioni di voto. Apro una parentesi, non so se sia poi proprio una cosa dal punto di vista legale proprio correttissima, perché qualsiasi cittadino poteva dire ma come, io volevo andare a votare quell'ora lì perché ho solo quei 10 minuti e sono stato fuori. Comunque è andato tutto bene, non è successo niente, sono contento. Io penso che se si vogliono fare le lezioni senza creare problemi, si possono fare tranquillamente. Allora la scuola finisce il 7-8 giugno, quindi tutto il mese di giugno praticamente si anticipa di qualche giorno la chiusura, può essere utilizzato per le lezioni, che non vanno più a scuola. Fare cominciare le lezioni al 1 ottobre come quando andavamo noi a scuola e quindi tutto il mese di settembre si possono fare le lezioni senza nessun problema. L'errore secondo me l'ha fatto il governo, che non ha pensato a questo, perché se facevano iniziare le lezioni il 1 ottobre, poi quei giorni le recuperavano a Carnevale anziché fargli fare 10 giorni di vacanza, gli facevano fare il ponte lunedì e il martedì grasso, quindi recuperavano i giorni, tutto era cosa. Comunque adesso pare che il governo tramite le prefetture voglia dare disposizioni più precise proprio per evitare queste cose. Noi per quello che è di nostra competenza, quello che possiamo fare, lo faremo. Questa volta non siamo stati assolutamente in grado, nonostante gli sforzi che abbiamo fatto, per trovare una situazione alternativa appunto a questa. E mi conforta un po' perché, insomma, Malcomune e Mezzogaudio, anche gli altri sindaci si sono trovati nelle nostre stesse situazioni, con l'eccezione di questi due comuni che appunto hanno fatto queste scelte qui e via. Non facciamo il paragone con i comuni piccoli perché per loro è diverso, perché se avessimo avuto 2 o 3 seggi, insomma, il problema lo si risolveva più facilmente. Un'altra cosa che si potrebbe fare, però Sevigliano è più complicato, montare i seggi nelle superiori, per cui se questi qua stanno a casa, sono grandi, possono stare da soli, non hanno bisogno di genitori, però noi il problema è che tutte le superiori le abbiamo concentrate in centro, mentre la scuola dell'obbligo è decentrata, abbiamo la Schiaparelli di là, abbiamo l'altra in Borgo Pieve, quindi è più cose. Comunque speriamo che non ci siano più elezioni a breve. Pare appunto, per sentito dire, che il governo tramite le prefetture mandi ulteriori indicazioni con appunto suggerimenti o cose, noi saremmo disponibili a fare quello che ci viene chiesto.
Consigliere Rubiolo vuole replicare, prego.
Sì. Ringrazio il sindaco per la risposta, che all'inizio mi sembrava in un certo verso, poi alla fine è più o meno arrivato alle mie conclusioni. Io non ho fatto il paragone con comuni, come ha citato il sindaco, tipo Casteldelfino o comuni che abbiano un seggio o due. Noi abbiamo 20 seggi, ricordiamoci tutti che uno è nella frazione delle Valdigi e l'altro è il cosiddetto seggio volante che comprende il nosocomio savigliano. Quindi sono due seggi che praticamente hanno già una loro destinazione. Tra l'altro è stata fatta un'ordinanza sindacale che, tra virgolette, correggeva lo spostamento del seggio della frazione di Levaldigi e lo faceva tornare nell'istituto scolastico dove prima era stato posizionato all'interno della casa di riposo. Scelta sicuramente corretta e giusta, visto il periodo che stiamo vivendo. Cosa diversa è l'organizzazione all'interno delle aree pubbliche. Io penso che, come ho già detto prima, molto probabilmente anche preservando sia il discorso della sicurezza sia l'alloggiamento, perché comunque sarebbero stati concentrati, diciamo, all'interno di una struttura che non è assolutamente fatiscente, tipo l'ala, io ho citato la Crusenaira. Noi per esempio a Savigliano, se avessimo usato il palazzetto dello sport, visto che quest'anno lo sport nei luoghi chiusi partirà molto più in ritardo, non avremmo dato fastidio a nessuna scuola, perché è vero che il palazzetto dello sport viene utilizzato dalle scuole, ma dalle scuole superiori e non dalle scuole primarie, diciamo le scuole elementari piuttosto che le scuole medie, se non in casi eccezionali. Io penso che, data la superficie dei locali che ho citato, sicuramente senza investire né troppo tempo né troppo denaro, forse questa scelta poteva essere fatta. Ma questa non è una critica che proviene dal consigliere Rubiolo, e neanche il consigliere Rubiolo pensa che questa amministrazione non abbia fatto una riflessione. Cosa diversa è quello che poi alla fine si è deciso. È stato deciso di non cambiare le sedi, quindi è un po' diverso. Io non è che sto dicendo che non si poteva fare o che io così un bel giorno mi sono svegliato e ho pensato che chi in questo momento amministra la città non abbia fatto una riflessione. Dico solo, a onor del vero, che forse questa riflessione andava portata a termine. Tutto lì.
La parola ora al consigliere Portera per la sua interpellanza sull'incremento del numero dei parcheggi a pagamento. Prego, consigliere Portera.
Durante il periodo estivo l'amministrazione ha ritenuto di incrementare di oltre 150 unità i parcheggi a pagamento in diverse zone della città. In proposito si chiede di sapere quali siano state le motivazioni di tale rilevante incremento, posto che in questo periodo, anche in ragione dell'emergenza sanitaria, appaiono sensibilmente diminuite le esigenze di parcheggi in generale, probabilmente anche soprattutto a causa del lavoro da casa che per molti continua. Sicché risulta normalmente agevole trovare parcheggi liberi, quantomeno a pagamento, in qualunque ora del giorno. Ho fatto ancora una verifica prima di venire qua. In Piazza Cavour posso dire che metà dei parcheggi erano occupati, metà dei parcheggi erano liberi, e anche in Piazza del Popolo si trovavano diversi parcheggi a pagamento liberi, accessibili. E poi si chiede di sapere quali siano i ritorni economici per il Comune di tale incremento nella dinamica contrattuale con il soggetto gestore.
Risponde il Sindaco, prego. C'è qualcuno che vuole intervenire? Prego, consigliere Rocco Ferraro.
Intervengo a nome personale perché è una valutazione che vorrei fare in questo consiglio. Permettendo che è legittimo che la Giunta possa deliberare, quindi ne ha facoltà in base alle normative, quindi nessun problema su quello. Quello che volevo riflettere in questo Consiglio Comunale è, come dire, in termini di motivazione, di riflessione politica, perché quindi sgomberato il campo che nulla ho a eccepire sul fatto che è legittimamente corretto che la Giunta attui un provvedimento così come previsto dalla norma, ma che comunque questo provvedimento, visto anche quello che riscuote in questi momenti nella città, ed era prevedibile che i primi 3-4 mesi di assestamento queste reazioni ci sono, ma la questione che io voglio, e poi l'argomento per come, voglio dire che sia corretto che ai cittadini venga informato che questo provvedimento attiene alle responsabilità della Giunta. E lo dico non perché, come dire, far dispetto alla moglie, come si suol dire, appartenendo a questa maggioranza, ma perché non condivido lo spirito dell'approccio al problema. E mi spiego meglio. Io ritengo che in quest'ultimo periodo c'è una insofferenza per il modo di approcciare i problemi, e ne abbiamo avuto prova, e la sofferenza, credetemi, è forte, perché io ritengo di essere come dire, di essere una persona coerente per tutta la, e quindi alle strumentalizzazioni io non ci sto. E l'abbiamo visto sull'appalto con il verde pubblico, l'abbiamo visto con l'appalto delle pulizie e l'abbiamo visto adesso con l'appalto. Allora mi permetto di dirvi, perché sulle cose che io conosco batto i pugni, poi sulle cose che non conosco cerco di fare il tapino, ma siccome io ho seguito per anni, per problemi professionali, come uno può vantare di altre esperienze, che le questioni degli appalti a massimo ribasso determinano delle situazioni molto particolari, perché si fa l'offerta di qualsiasi bando pubblico e dopo si fanno le offerte in base all'interesse dell'azienda che vuole appaltare quel lavoro di intervenire. Questo è il meccanismo. E siccome questo tipo di meccanismo che è previsto dalla legge, che tenteranno anche il governo di modificare, è una tendenza che non va bene nel pubblico. Il modello privatistico all'interno del pubblico impiego non vale, perché noi non siamo deputati qui per fare, come dire, business del comune. Noi siamo per amministrare una città facendo il meglio degli interessi della collettività nella sua interezza, badando anche al problema dei costi e dei costi che il comune versa. Ecco, questo è il concetto. E quindi io mi trovo un po' a disagio in questa situazione. Nello specifico che poneva Portera, secondo me, e questa è una valutazione molto personale, è che quest'ultimo provvedimento, secondo me, naturalmente mi auguro di sbagliare, che non avrà una rilevanza importante, se non quella di, e questa è una previsione che faccio, me ne assumo la responsabilità, perché io mi sono guardato il capitolato, mi sono guardato l'accordo che ha fatto il Comune, e io ritengo, da quello che ho visto negli anni rispetto agli appalti, che questa ditta secondo me non potrà mantenere questo impegno col Comune. E io faccio una profezia, credo di sbagliarmi, spero di sbagliarmi, che fra 6 mesi questa ditta darà il colpo, io ne sono convinto. Ma lo dico perché, se poi vogliamo fare nel merito, rispetto alle condizioni date dall'appalto e la garanzia, secondo me succederà quello, io mi auguro di no, ma questa è la questione. Quindi io volevo fare queste valutazioni perché non mi sento, come dire, in sintonia con questo provvedimento. E l'altro discorso che vi sfido poi a verificare nei prossimi 15-20 giorni, su alcune aree dove quei parcheggi saranno deserti. Ne ho avuto la prova oggi, alla stazione, Piazza Sperino e Piazza e Corso Marconi, da oggi che è partito il coso, alle 4 del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio sono passato per andare in ufficio, vuoti, tutti vuoti. Quindi se dare e avere fa quello, credetemi. Quindi io questa cosa, come dire, poi sarò pecora nera, sarò quello che sono, ma io devo rispondere alla mia coscienza. Quindi questo tipo di delibera io non so da votare, quindi ho riconosciuto la legittimità, quindi niente di che, ma era una questione mia personale, perché voglio vivere sonni tranquilli. Quindi da questo punto di vista ritengo che i savignanesi questa cosa l'abbiano presa male, è una valutazione personale, ma questo non sarebbe il meno, perché ripeto, ogni volta che c'è una modificazione c'è sempre un assestamento per 2-3 mesi finché la gente si abitua, ma stavolta secondo me non va bene. Scusate.
Consigliere Gioffredo aveva chiesto la parola? No, per l'alternanza delle discussioni. Allora, consigliere Portolese, prego.
Grazie Presidente. Sulla delibera di giunta che intende disciplinare e riorganizzare a pagamento alcuni parcheggi, come gruppo consiliare ci siamo già espressi sui settimanali locali in precedenza, anche se immagino per motivi di spazio è stato riportato solo qualche flash del nostro intervento. Quindi per coerenza lo riprendiamo senza nessuna vis polemica, naturalmente. La predetta delibera agostana, la definirei, da Solleone, data sotto il Solleone, era stata messa a punto e licenziata autonomamente dal sindaco e dalla giunta stessa, senza che ci fosse stato il tempo necessario di effettuare un passaggio e un confronto preliminare con l'intera maggioranza. Nel mese addietro era stata, lo sappiamo tutti, era stata istituita ad hoc una commissione viabilità che aveva fatto degli studi, delle valutazioni, delle proposte e le aveva consegnate all'interno di un programma molto più ampio, tecnico, articolato su come disciplinare la viabilità e la rivisitazione di alcune aree di parcheggio nella nostra città. All'interno del documento si era presa in considerazione la possibilità di istituire ex novo o modificare delle aree da adibire a parcheggio blu. Questo è vero. Ma il tutto avrebbe dovuto far parte di un intervento complessivo che ancora per motivi diversi non è stato messo in pratica nella sua interezza, che prende in considerazione viabilità, sensi unici, piste ciclabili, allargamento dell'isola pedonale, risistemazione delle piazze principali, allargamento o creazione di nuovi DEOS, anche in ossequio alle norme di distanziamento fisico o sociale, che dir si voglia, dovute alla pandemia da Covid-19 e che devono essere garantite dall'amministrazione. In questo modo, secondo il nostro gruppo, il disagio dovuto alle strisce blu sarebbe stato compensato da altri interventi tecnici complementari. Il solo ampliamento delle strisce blu, così come è stato pensato, va a tradire lo spirito dell'intervento in precedenza pianificato. Grazie dell'attenzione.
Consigliere Gioffreda, prego.
Io continuo a vivere negli ultimi consigli comunali una situazione surreale. Sarà stato il Covid che ha cambiato forse i cromosomi di qualcuno dei consiglieri comunali, ma la situazione è surreale. Ormai stiamo assistendo a confronti dove la stessa maggioranza mette in discussione l'operato della Giunta e non lo mette in forma propositiva, lo mette come avete sbagliato, non state lavorando bene. E quindi è anche difficile esprimere le proprie opinioni, perché di fatto basterebbe prendere le registrazioni di quello che è stato detto adesso e metterle sui giornali e sperare che i cittadini, che sui social ho visto sono scatenati, tra l'altro qualcuno anche in forma molto maleducata e offensiva, si stanno lamentando della questione dei parcheggi. La questione dei parcheggi nasce già nel 2018 con la solita sparata del sindaco: faremo piazza Schiaparelli blu. Si è scatenato il passaparola in città, gli stessi consiglieri di maggioranza hanno invitato il sindaco e la giunta a una riflessione, in un consiglio comunale molto democraticamente istituiamo un tavolo tecnico, lavoriamo in maniera spedita in questo tavolo tecnico, ci confrontiamo, esce fuori un documento condiviso e criticato solo da una persona sui giornali indebitamente, perché peraltro si era detto che nessuno di quel tavolo tecnico avrebbe dovuto fare commenti o prendere posizioni, e quel tavolo tecnico è rimasto per un anno e mezzo giacente. Ma ne abbiamo già parlato in questo consiglio comunale, a me a volte sembra di sono io che penso le cose si ripetono, ma ne abbiamo già parlato, abbiamo già discusso di questi aspetti e di quel tavolo tecnico è stato fatto pochissimo. Poi, a metà agosto, la Giunta fa le stesse cose che aveva proposto di fare nel 2018. Le stesse identiche proposte che il sindaco aveva sparato su un giornale, che avevano scatenato l'ira di tutti, sono state poi attuate con una delibera di Giunta di agosto. Allora, anche questo metodo di fare queste cose a metà agosto è veramente offensivo dell'intelligenza, non dei savignanesi, ma di quelli che vi hanno votato. Non metto la città, ma chi vi ha votato? Perché oggi chi deve mettere in discussione il vostro operato? È solo chi vi ha votato. Adesso il consigliere Lopriato ha chiesto di presentare questo ordine del giorno, che condivido, già l'ho letto pienamente, ma io dico al consigliere Lopriato: sappia che io alle 7:20 di domani mattina, quando vado a lavorare, non troverò più parcheggio. Perché i parcheggi bianchi alle 7:15 di mattina, quando arrivo io, sono già tutti occupati dagli operai dell'Alstom. No, ti sto dicendo, noi ci stiamo preoccupando di incentivare le linee ferroviarie, ma ai nostri cittadini stiamo togliendo la possibilità di viaggiare con i treni per andare a lavorare. E ha detto bene il consigliere Ferraro, perché sarà così. Quelle strisce rimarranno vuote. E ci saranno gente come me che dovrà impazzire la mattina, uscire di casa mezz'ora prima, per andare a trovare parcheggi per arrivare magari verso le Schiaparelli e da altre parti. E quindi questa è l'ennesima vessazione nei confronti dei sevillianesi. Perché l'ho detto più volte e l'ho ripetuto, chi occupa i posti sono gente che viene da fuori, perché viaggiando da fuori arrivano prima e li occupano. Il sevillianese che ha la possibilità di uscire un quarto d'ora, 20 minuti dopo, non li troverà più liberi e dovrà pagare il blu. Il paradosso è che il sevillianese paga e chi viene da fuori trova il posto libero. Ed era il motivo per cui è stato fatto il tavolo tecnico, ed era il motivo per cui dal tavolo tecnico è uscito un documento che limitava la scelta di ampliare i parcheggi blu. Ovviamente poi uno va a guardare la gara d'appalto e vede coefficienti, una ditta che sembra che sia vincente, poi improvvisamente con il coefficiente quello che può dare la commissione risale, vediamo salire coefficienti in favore del comune, vediamo tante cose in quell'appalto. E poi quando uno si ritrova 160, 150 parcheggi blu in più, dice complimenti, bell'appalto, il comune guadagnerà qualche decina di migliaia di euro in più, ma molti sevillianesi probabilmente avranno un sacco di disagi. Quindi non avete fatto il bene della città sicuramente, non vantatevi di questo, perché quello che avete fatto è solo l'ennesima vessazione nei confronti dei vostri cittadini e dei vostri elettori.
Consigliere Rubiolo può intervenire, prego.
Grazie Presidente, sì, mi sembra che i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto un po' tutte le cose, faccio solo alcune puntualizzazioni. Si era divenuto un compromesso per cui gli stalli effettivamente in aumento, soprattutto nell'area, diciamo, attorno anche a uffici sensibili, no? Mi ricordo in commissione, in quella famosa commissione dove il sindaco disse: io quando voglio andare in posta non sono in grado, e vedo che un sacco di gente non è in grado di trovare il parcheggio, quindi dovevano essere alla fine 60-70 stalli in più rispetto agli attuali, quelli blu. Poi mi risultava dovessero essere attorno alla piazza, stamattina ho visto che in realtà la piazza è stata tagliata in metà e per metà piazza sono diventati tutti blu. Ora, l'abbiamo letto sul giornale i numeri, l'abbiamo letto noi prima nella delibera dei primi di agosto. Anche lì la decisione di approvare questa cosa qua è in giunta, è sicuramente nella facoltà di questa amministrazione, ma poteva essere fatta a giugno, poteva essere fatta a luglio, sembra effettivamente una presa in giro che sia stata fatta ad agosto. Tra l'altro poi ci sono voluti ben due mesi perché si realizzasse questo topico momento, no? Sono cose che sono state fatte negli ultimi giorni, direi quasi alla vigilia di questo Consiglio Comunale. Ora ritengo che la Giunta sia in grado di decidere, sia in grado di assorbire le critiche dei cittadini sulle proprie decisioni. Ritengo che però anche qui, forse dettata dai gruppi presenti in Consiglio, si debba fare una riflessione. Mi risulta che questa giunta sia in buona parte composta da tecnici e quindi, diciamo, non da persone direttamente elette dai cittadini, per cui anche questo deve essere motivo di riflessione per il sindaco e i suoi collaboratori. In ultimo, direi, visto che, se non sbaglio, nella delibera non si parlava più di questa opportunità, alcuni cittadini mi hanno segnalato che all'interno delle esenzioni che ricomprendono il parcheggio negli spazi a pagamento rientrano con questa nuova delibera e sì le auto elettriche, ma non più le auto ibride. Ora vorrei capire, se non ho letto male, le auto ibride sono parametrate nel centro cittadini a quelle cosiddette elettriche. E quindi, se è possibile, almeno su questo, una riflessione in più sarebbe utile. Grazie.
Chiesto la parola al consigliere Racca, prego.
Grazie Presidente. Notiamo con stupore che sono stati trasformati i parcheggi bianchi in parcheggi blu in Piazza Sperino e non solo, oltre a Viale Marconi dove esisteva un tratto di sosta a tempo di un'ora, mentre gli altri erano liberi. Non ci sembra una scelta oculata. Penalizzare nuovamente pesantemente i pendolari che per andare al lavoro si pagano il parcheggio nella zona della stazione, poi si pagano l'abbonamento del treno e i più fortunati addirittura l'autobus per raggiungere il posto di lavoro, sia veramente non curarsi della propria collettività. Quindi dovranno questi signori pagare o 6 o 7 euro per quelli che lasciano la macchina dalle 7 del mattino alle 19 di sera oppure fare l'abbonamento. E se poi malauguratamente per problemi dipendenti da terzi si arriva in ritardo c'è addirittura la beffa della sanzione visto che si recupera l'autovettura oltre il limite di orario. Ma quello che come gruppo cittadino, ma ancor più come semplici cittadini ci indigna, è che in pompa magna vi siete attribuiti l'onore di aver fatto i parcheggi liberi sul terreno donatovi dalle Ferrovie dello Stato, mentre nel più religioso silenzio avete azzerato quell'opera, anzi siete andati oltre. Nel parcheggio libero all'interno del suolo delle ferrovie ad oggi ci sono 32 posti disponibili, mentre con questa insensata scelta ne avete trasformati 34 a pagamento, quindi siete mandati sotto. Se poi ci fa inorridire che avete anche reso blu il parcheggio per le donne in gravidanza, allora capiamo il vostro fermo intento di penalizzare tutti, soprattutto parte di quel mondo lavorativo che non ha la fortuna di avere il lavoro sotto casa. Capiamo altresì l'imbarazzo della Polizia Municipale che avrà il compito di sanzionare e siamo con loro solidali fin dall'inizio, in quanto loro sono sul territorio e ne subiscono le conseguenze da parte degli utenti, a meno che l'illustrissimo sindaco non dedichi parte del suo tempo per rincorrere i pendolari e fare le multe. Oltre alle leggi da rispettare, forse ce n'è una che un amministratore saggio dovrebbe non dimenticarsi, si chiama legge del buonsenso, che ci pare in questa circostanza sia latente oltremodo. Confidiamo in un ravvedimento, perché penalizzare i cittadini che vanno al lavoro è ignobile, soprattutto ed anche in questo momento storico post-pandemia. Quindi non c'entra il colore politico, qui c'entra il buonsenso e il rispetto concreto verso la comunità savigliano-pontina.
Prego, signor Sindaco.
Ma, permette. No, c'era prima, ecco, l'assessore.
Una precisazione rispetto alle auto ibride, nel senso che non c'è nessuna delibera, nessun documento, nessuna decisione che prevede, che ha previsto per le auto ibride l'esenzione. C'è una delibera della Giunta del 2012 che prevede una sperimentazione della durata di un anno che è finita nel 2013, intorno a ottobre-novembre, non ricordo la data precisa, e da quel momento le auto ibride avrebbero dovuto pagare, come tutte le altre auto, i parcheggi blu. Quindi non esiste nessun documento che attesti e che decida, che deliberi questo tipo di cose. Quindi se questa voce è girata in modo errato.
Solo una precisazione, prego.
Sì, solo una precisazione. Io l'ho detto, infatti l'ho premesso, che non ero sicuro che coinvolgesse questo tipo di delibera, ma l'ho anche detto in un'ottica green, potrebbe essere come un suggerimento, visto che io non ho chiesto, ho contestato la delibera, ma non ho chiesto di ritirarla piuttosto che di modificarla, ho chiesto se c'è la possibilità di suggerire a questa giunta di integrare o di dare la possibilità alle auto elettriche piuttosto che alle auto ibride di avere la possibilità dell'esenzione del parcheggio in centro anche negli stalli colorati di blu.
Prego, signor Sindaco.
Ma, allora, qual è la ratio dei parcheggi a pagamento? Cioè, perché tutte le città del mondo hanno i parcheggi a pagamento? Per due motivi. Il primo è perché il parcheggio a pagamento è una forma di regolazione del traffico, nel senso che genera un susseguirsi continuo di auto, no? E quindi evita che ci sia quello che mette la macchina al mattino, la prende la sera o peggio ancora la lascia lì tutto il giorno o la settimana, eccetera. Chiaro, questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché il suolo pubblico di norma quando viene occupato da qualcuno si paga, nel senso che se uno mette il dehors del bar, mette una cosa privata sul suolo pubblico, paga, a parte adesso che per il Covid abbiamo fatto l'esonero, chiaro? Chi va a mettere il banco in piazza paga, eccetera. Quindi se uno occupa il suolo pubblico mettendo appunto un'auto, è giusto che paghi, anche perché non è che dappertutto si paga, c'è una parte in cui si paga e una parte in cui non si paga. Allora, precisato ciò, veniamo ai numeri. Allora, sono stati fatti 88 parcheggi blu in piazza Schiaparelli, 29 in corso Nazario Sauro, 35 in piazza Sperino e 23 in viale Marconi. Tengo a precisare che quelli di piazza Sperino e viale Marconi sono uguali a quelli che ci sono all'ospedale, cioè costano di meno proprio per ovvi e comprensibili motivi. Totale sono 168 nuovi parcheggi blu, ok? Nello stesso più o meno periodo sono stati fatti 50 parcheggi bianchi in via Nazario Sauro, 17 parcheggi bianchi attorno a questa piazza di via Nazario Sauro, più i 34 che sono stati fatti l'anno scorso nel terreno che ci ha concesso le Ferrovie dello Stato, per un totale di 101. Quindi 168 meno 101 fa 67, quindi la Savigliano ha 67 parcheggi a pagamento in più rispetto a prima. Ciò detto, io mi ricordo del tavolo famoso sulla viabilità, leggo quanto stabilito nel 9 luglio del 2018 alle ore 20:45, è stata una riunione della Commissione. Presenti Gioffredo, Ambrogio, Racca, Rubiolo, Giordis, Lopreiato, Ferraro, Arena, Chiesa, Rabbia, Boriano, Martini, Rocco, Raballo e Maccagno. Qua c'è scritto sul verbale, meno che poi uno vuole contestare il verbale, però approvato l'unanimità.
I verbali erano segretati e si deve fare riferimento al documento finale.
Non interrompere, per favore, stai zitto. Va,
i verbali erano segretati.
Non interrompere. Il Presidente, vai alla Procura, va. Il Presidente riassume le volontà del consesso emerse in sede di confronto durante la seduta odierna per vari punti ritenuti strategici per la viabilità cittadina. Ok? Primo punto. Istituire in piazza Schiaparelli parcheggi a pagamento nella metà a nord della piazza verso l'ufficio postale. Rispetto a questo l'unica differenza è che anziché fare dividere la piazza diciamo orizzontalmente è stata divisa verticalmente e quindi si è fatta la zona a pagamento verso San Giovanni e la zona bianca dall'altra parte. E questo perché i vigili avevano ritenuto che era meglio per problemi di viabilità eccetera. Questo è quanto. Quindi questa cosa va ad ottemperare ad una decisione che era stata presa unanimemente da quella commissione alla quale tutti partecipavano. Per quanto riguarda quanto guadagna il Comune, adesso qua abbiamo, io ho un anno tipo, nel 2018 il Comune dai parcheggi a pagamento ha guadagnato netto 130.625,33 euro e alla ditta che gestisce i parcheggi sono andati 198.448,04. Cosa porterà nelle casse del Comune in più questi nuovi parcheggi che ci sono? Sì, è una stima così. Non, nel dettaglio si potrà soltanto dire a consuntivo, adesso è una stima. Allora, per quanto riguarda la zona stazione, quindi piazza Sperino e corso Marconi, dai 6 agli 8 mila euro in più circa. Per quanto riguarda invece piazza Schiaparelli, dai 18 ai 20 mila euro in più circa. Queste sono le stime che abbiamo fatto. La polemica che è in corso si spegnerà presto, appena comincia a nevicare cesserà, perché allora la gente se la prenderà poi con la neve che non è stata tolta cosa, come questa qua dei parcheggi ha fatto cessare la polemica sul verde, quindi va bene così. La cosa che mi conforta, e lo dico con grande soddisfazione, è che l'associazione commercianti si è dimostrata d'accordissimo con questa scelta, perché va a come dire, incentivare il ricambio delle auto, va a incentivare il ricambio delle auto, e quindi è giusto che questo avvenga. Ricordo che durante la chiusura totale, ad esempio, io ero stato contattato dai commercianti di via Sant'Andrea, quelli che erano rimasti aperti, quindi negozi alimentari, che si lamentavano che c'erano sempre le solite macchine su tutta la strada, e mi avevano chiesto di riaprire, di rimettere, perché avevamo sospeso il pagamento per ovvi motivi, insomma, di rimettere il pagamento, perché in questo modo si creava appunto questo ricambio, questo riciclo cosa. Non ultimo, il fatto che è stato accennato, non so da chi, forse da Rubiolo, che se voi provate ad andare alla posta non trovate assolutamente parcheggio mai, perché ci sono molti che lavorano appunto lì, che arrivano al mattino alle 8 e mettono la macchina e la tolgono poi alla sera. Se vi capita di andare a un funerale o una messa a San Giovanni, non trovate parcheggio. In questo modo noi pensiamo di fare un utile servizio ai cittadini, che finalmente chi viene dalle frazioni, chi viene dalla periferia, potrà trovare finalmente parcheggio di fronte a un pagamento non eccessivamente esoso, tra l'altro. Questi sono i motivi che hanno spinto la Giunta a fare questa scelta. Ecco, il fatto che la delibera sia stata fatta agosto, non c'è niente di machiavellico e di nascosto dietro. Noi non siamo andati in ferie, abbiamo sempre lavorato, tutte le settimane abbiamo fatto giunta regolarmente, quindi non c'entra assolutamente nulla. E per quanto riguarda i messi parcheggi rosa richiamati da Racca, posso garantirvi che verranno fatti di sicuro, così come sono stati fatti, verranno fatti dei parcheggi carico-scarico merci per la posta, perché effettivamente sono cosa giusta. Presso la stazione non sono tutti blu, quindi non è vero, no, perché tutta la parte nord verso il gas sono tutti bianchi quei parcheggi lì, continuano ad essere bianchi. Poi dopo ci sono la stazione, quelli di via Nazario Sauro, quindi pensiamo insomma di fare una cosa equilibrata. Io mi ricordo tanti anni fa, quando si decise per la prima volta di mettere i parcheggi a pagamento, ed era quel giro attorno alla Piazza del Popolo, capitò il finimondo, una tragedia, no? E il commercio morirà, e la gente non verrà più a Savigliani, i negozi chiuderanno, eccetera, eccetera, eccetera. Poi un po' alla volta il numero dei parcheggi a pagamento è aumentato, la città nel bene e nel male è andata avanti, e capiterà la stessa cosa anche adesso. Noi dobbiamo cercare di essere il più possibile attrattivi, far venire persone anche da fuori, e quindi quello che desidera chi viene da fuori è trovare il parcheggio. Ecco, e quindi soprattutto nei giorni di mercato, se voi fate caso, è comunque un problema. Bon.
È previsto un intervento per gruppo?
No, perché mi ha citato e ha fatto anche la battuta del Tribunale. Quindi, caro Presidente, tu lo dovevi interrompere, perché ha preso un documento che era segretato. Tu, da Presidente, dovevi interromperlo, perché lui fa in Consiglio Comunale quello che faceva a scuola. Legge quello che gli interessa o non legge quello che gli interessa? Leggere uno stralcio di un verbale segretato. Ti devi vergognare, perché il documento finale è questo, e non si parla di quello che dici tu. Il documento che fa fede al tavolo tecnico è questo qui, non quello che dici tu. In via Sauro avevamo detto che i parcheggi dovevano essere blu, non bianchi. Ti devi vergognare, hai letto uno stralcio di un verbale segretato, l'atto finale è questo, vergognati. Ti devi vergognare, guarda, io mi vergogno di essere qua dentro a stare di fronte a te. Hai capito? Ti devi vergognare. L'atto finale dice: Piazza Schiaparelli, inserire il divieto di sosta per camper e autocarri su tutta l'area, realizzare strisce blu su via Sauro e ai lati dell'ufficio postale e sullo spazio prospiciente della CR Azzi, la strisce bianca su via Sauro fronte ufficio postale, da farle diventare a disco orario di un'ora, all'altezza dello stop aggiungere un parcheggio per carico e scarico merci. Non si parla di strisce blu in Piazza Schiaparelli, vergognati. Ti devi vergognare e ricordati che io in tribunale non vado per i ladri di fiori, vado per i criminali. E attento che qualche giorno ci incontreremo in tribunale e tu probabilmente stavolta non farai il fighetto che vai con l'avvocato.
Va bene? Sì. Ha diritto di replica il consigliere Portera.
Innanzitutto devo prendere atto che il sindaco non ha risposto alla prima delle mie due domande, ha risposto alla seconda compiutamente, quella sui ritorni economici, non ha risposto alla prima, cioè era il caso, era necessario in questo periodo, in tempo di Covid, perché la mia interpellanza faceva leva anche soprattutto sul discorso del Covid e sul fatto che in questo momento i parcheggi si trovano. E in questo senso c'è qualche cosa da dire anche su quello che ha detto lui a proposito del perché si fanno i parcheggi blu. Io dico che la nostra impostazione, io vedo su quello che avevo scritto io nel programma, nel nostro programma sarà valutata l'eliminazione o la riduzione dei parcheggi a pagamento, convertendoli, ove possibile e conveniente, in zona di scorario. In corrispondenza con lo sviluppo tecnico del settore saranno riservati alcuni parcheggi a auto elettriche da supportare con colonnine di ricarica e alcuni parcheggi a mini auto e scooter in modo da favorire l'accesso in città con mezzi meno ingombranti e più ecosostenibili. Ora, non è detto che si dovesse fare come proponevamo noi, perché giustamente i savilianesi hanno scelto un programma diverso e il programma del sindaco Ambrogio sul punto era neutro, nel senso che non parlava di incrementi o decrementi e quindi era neutro. Riteniamo in generale che si debba consentire, se quando è possibile, un risparmio ai cittadini sui parcheggi, proprio come regola generale, visto che se loro spendono 100, mi par di capire che 60 vanno legittimamente alla società di gestione e quindi comunque vanno fuori Savigliano. Sono soldi che vengono sottratti alla spesa che si può fare a Savigliano, mentre soltanto 40 vanno al comune. Il tema è proprio questo. Ma perché i parcheggi blu? Il sindaco ha dato due spiegazioni. Sulla prima ho qualche cosa da dire, la seconda proprio non la comprendo. La seconda è: il suolo pubblico si paga. In realtà i cittadini, quando pagano già il bollo auto, serve proprio per quel motivo lì, perché occupano il suolo pubblico. Credo che il ruolo di un'amministrazione comunale debba essere il primo, cioè perseguire il primo dei motivi che ha detto il sindaco, cioè rendere la vita più facile possibile alla comunità, sia nel trovare parcheggio, sia nel favorire la vivacità commerciale. E proprio su questo è la mia critica. In questo periodo, i posti si trovano, non era necessario, forse si poteva rimodulare qualcosa, probabilmente qualche parcheggio a pagamento poteva avere un senso vicino alla posta, ma questo massiccio incremento in questo momento in realtà non sembra così giustificato. Quando poi il sindaco dice il suolo pubblico si paga, ma allora la consideriamo una tassa? Cioè una tassa in più, una tassa che in teoria non dovrebbe essere una tassa. Secondo me non deve essere così. I cittadini hanno diritto di avere un servizio in modo tale che la vita per loro sia il più possibile comoda al momento di dover parcheggiare. Giusto che chi ha assolutamente bisogno deve trovarlo il parcheggio libero. Però molte cose si possono fare anche con il disco orario. Il tavolo della viabilità, in realtà,
aveva un'impostazione decisamente più contenuta, sindaco. La proposta era inserita, era più ridotta decisamente ed era inserita in un contesto generale più armonico e per di più era stata formulata ante-Covid. Credo, non posso rassicurare il sindaco su questo, in realtà non cessa affatto la polemica sul verde, persiste. Lo avvertiamo benissimo come consiglieri di minoranza, solo che sono freschissime le ultime interrogazioni e interpellanze, forse non era il caso di tornare sull'argomento. Un'ultima cosa vorrei dire ai cittadini savigliani: assolutamente legittime le critiche che vengono espresse con toni corretti, anche se forti. Pochi, per fortuna pochi, però si spingono decisamente oltre. Beh, ebbene, abbiamo tutti il diritto di critica nei confronti dell'amministrazione, noi per primi consiglieri comunali, ma vorrei, dico di deplorare, le critiche che sfociano nell'inciviltà. E sarebbe il caso da parte di tutti, visto che per fortuna sono di pochi, isolarle. Grazie.
Prego, signor Sindaco, una replica.
Allora, comincio dal fondo. Le critiche sono sempre le ben accette perché spesse volte ci aiutano a migliorare le cose che facciamo. L'importante è che le critiche, come dicevi tu, vengano fatte con intelligenza, con serietà, senza acrimonia, senza cattiveria, eccetera, eccetera. Ovviamente abbiamo ricevuto in questi giorni anche degli insulti, però... Non li teniamo in considerazione, nel senso che quando uno accetta di diventare persona pubblica, cosa devi mettere in conto? Che ci sarà comunque chi ti insulta, chi ti tratta male o cosa, non è un problema. Per la questione della zona disco, noi sappiamo che la zona disco è difficilissima da gestire, perché se non hai chi fa regolarmente le multe, la zona disco perde la sua efficacia, cioè metto il disco dalle 8 alle 9, poi non vado a cambiarlo, il vigile non passa e io tengo la macchina lì fino alla sera. Chiaro? Cioè, la zona disco ha senso se noi fossimo in grado di garantire un servizio costante di controllo finalizzato a sanzionare chi non rispetta la zona disco. Poi è vero che questi provvedimenti che abbiamo adottato sono stati adottati in periodo Covid, ma noi siamo speranzosi che questa cosa non duri poi per sempre. È vero che la peste nera nel Medioevo durò 6 anni, ma allora non c'erano rimedi, non si sapeva assolutamente nulla, l'unica cosa che facevano le processioni e in questo modo allargavano il contagio. No, noi siamo in una situazione diversa, io spero che entro un anno al massimo questa cosa finisca e quindi che la nostra città, che a dire il vero non è poi proprio tanto triste di questi periodi, insomma basta, anzi è persino troppo ridanciana, che se ci fossero meno movida, meno assembramenti sarebbe meglio. Comunque auspichiamo tutti che nel giro di al massimo un anno la città possa ritornare ad essere quella di prima, con tanta gente che viene e che va, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' il significato. Noi abbiamo fatto questa scelta appunto nell'interesse ovviamente dei cittadini, nel senso che pensiamo che in questo modo venga fornito un servizio più efficiente ancora, perché dà la possibilità a tutti di poter trovare parcheggio, che era proprio un po' il nostro scopo. Poi insomma, se qualcuno vuole fare qualche passo in più può anche metterlo un pochettino distante, insomma, la solita questione, e andiamo avanti così. Io penso che tra non moltissimo, appena comincia a nevicare, non si parlerà poi più di questo, perché ci saranno poi altri problemi più assillanti di cui parlare, che dovranno essere affrontati e risolti.
La parola ora al consigliere Gioffreda per l'interrogazione sull'applicazione dell'articolo 12 albo compostaggio. Prego.
Alcuni cittadini che da anni effettuavano il proprio compostaggio così come regolarmente segnalato al Comune si sono visti addebitare la tassa sui rifiuti senza la riduzione del 20% prevista per il compostaggio domestico nel caso in cui non fosse stata presentata la nuova domanda di adesione all'albo dei compostatori. Gli uffici preposti interpellati hanno riferito che la riduzione a coloro che già effettuavano regolarmente il compostaggio non è stata applicata o applicata parzialmente qualora la nuova domanda o non è stata presentata o presentata in ritardo. A parere dello scrivente, il dettato dell'articolo 12 è da riferire ai nuovi iscritti e non già a chi effettuava il compostaggio ed ha presentato in ritardo la nuova domanda, atteso il concetto di continuità dell'opera di compostaggio che di certo non è cessata nelle more di presentare una nuova domanda. Si chiede pertanto un parere definitivo e come si pensa di risolvere la problematica.
Risponde l'assessore Tesio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, la valutazione della richiesta e dell'osservazione è stata effettuata congiuntamente dagli assessorati Ecologia e Bilancio Tributi, sentiti gli uffici e abbiamo anche approfondito con il Consorzio XEA e confermiamo l'interpretazione del regolamento. Ricordo che il regolamento è stato approvato nel novembre 2018 all'unanimità sull'istituzione del nuovo albo compostatori e richiedeva un'iscrizione ex novo all'albo anche per chi era già iscritto a quello precedente. Al fine di dare a tutti la possibilità di non perdere la riduzione della TARI, che ricordo essere 20% in campagna e 5% invece all'interno del centro storico, non perdere la riduzione relativa al 2019, allo stesso tempo di garantire il tempo necessario per finalizzare l'iscrizione, era stata data la possibilità di iscriversi concedendo un anno, cioè fino al 31/12/2019. Di tale opportunità è stata data notizia sul sito del Comune in diversi incontri pubblici, nelle varie commissioni e sedute. Le famiglie e le varie utenze sono state inoltre avvisate con un'apposita frase scritta in grassetto sulla lettera di accompagnamento dei modelli TARI nel 2019. Quindi, ad oggi, risultano nella situazione che lei ha descritto tutte le utenze che, non avendo presentato la domanda di iscrizione nei 12 mesi concessi, e cioè entro il 31/12/2019, l'hanno sottoscritta nel 2020. Perciò, a queste utenze è stato quindi effettuato il recupero della riduzione applicata provvisoriamente nel 2019, mentre per l'anno in corso verrà applicata la riduzione esclusivamente dalla data di iscrizione, come previsto dall'articolo 12. Quindi abbiamo ulteriormente approfondito la questione col Consorzio Rifiuti a seguito della sua interrogazione, ma confermiamo quanto detto, sia che questa indicazione è stata fornita sin dal 2018 trattandosi tra l'altro di una nuova gestione a livello regionale, quindi confermiamo quello che abbiamo detto, l'interpretazione che abbiamo dato.
Sì, ringrazio l'assessore che ha avuto la delicatezza di chiamarmi stamattina e di parlarmi della questione. Io rimango dell'idea che comunque l'articolo 12 sia riferibile ai nuovi compostatori. Non voglio andare a fare ulteriore polemica, mi dispiace che anche in questo caso la propensione ad agevolare i cittadini sia venuta a mancare andando ad applicare una norma in maniera tassativa, svantaggiosa ovviamente per i cittadini. Capisco che non c'è nessun guadagno da parte del Comune, ribadisco, ci siamo parlati stamattina al telefono, perché sappiamo tutti che la tassa sui rifiuti va a compensazione delle spese, quindi non ci sarebbe un guadagno. Però una maggiore attenzione magari sarebbe stata più utile per qualcuno. Grazie.
Prego.
Posso? No, confermo, non mi voglio dilungare. Ritengo che la scelta di concedere un ulteriore anno rispetto, quindi dilazionarlo fino al 31/12/2019, andasse proprio in questa direzione, nel senso che la sensibilità crediamo di averla dimostrata concedendo questo anno, tra virgolette, bianco.
La parola ora al consigliere Pier Giorgio Rubiolo per l'interrogazione in merito alla viabilità di via Sant'Andrea. Prego.
Eh sì, gli argomenti che toccano direttamente i cittadini, anche se il nostro sindaco dice che vengono ritualmente sostituiti da altri, tornano. E torna nuovamente il problema della viabilità. Ne abbiamo parlato nella precedente interpellanza e torniamo a parlarne anche per quel che riguarda via Sant'Andrea. Ma con questa interrogazione, visto che non è mia intenzione riaprire una questione che già a suo tempo fu oggetto di discussione in questo Consiglio, e cioè la ristrutturazione parziale di via Sant'Andrea, allego però alcune foto per segnalare quale che sia la situazione perdurante da qualche anno in uno degli accessi più importanti del nostro centro storico savigliano. Penso sia giunto il momento di prevedere una sistemazione più consona e fruibile alla circolazione nel tratto che va da via Mazzini alla chiesa di Sant'Andrea, dove la situazione dei parcheggi mi sembra lasciata perlomeno caotica e disordinata. Le macchine parcheggiate a pettine invadono ampiamente il sedime stradale a seconda della loro lunghezza e sull'altro lato lo spazio per i parcheggi è altrettanto limitato nella sua profondità. Più avanti, a ridosso della facciata di Palazzo Taffini, esistono due parcheggi tracciati per portatori di handicap, ma praticamente tutto il lato che costeggia il fabbricato è normalmente occupato da vetture e all'inizio vi sono anche collocati un paio di contenitori dell'immondizia. Il lato opposto è occupato in parte dal marciapiede, sormontato anch'esso da vetture parcheggiate. Due suggerimenti intendo fare a questa amministrazione. Nel primo caso sarebbe necessario far sì che i parcheggi a pettine fossero riorganizzati in maniera parallela al fronte del palazzo, mentre dall'altro lato forse sarebbe più indicata la sistemazione a pettine. Nel secondo caso forse sarebbe utile in questo caso tracciare direttamente i parcheggi oggi occupati dalle autovetture, magari prevedendo una sosta di scolario o addirittura su uno dei due lati si potrebbe prevedere, in questo caso sì, la sosta a pagamento. Ma al di là delle mie considerazioni, anche suggerite da alcuni cittadini residenti in zona, sono a chiedere se può essere in qualche modo migliorata la suddetta situazione. A margine di questa interrogazione faccio una considerazione. Sembra sempre che i suggerimenti piuttosto che le interrogazioni che provengono dal Consiglio Comunale siano delle provocazioni nei confronti della nostra giunta o dell'attuale amministrazione, ma io invito i componenti della giunta a fare quel pezzo di via che va verso la rotonda in direzione di via Mazzini. Quel pezzo di strada in questo momento urla vendetta, è una cosa a dir poco ridicola ed è uno degli ingressi di Savigliano. L'altro giorno, mentre ero in quella posizione, un'ambulanza si è trovata a dover passare in quel momento e sopraggiungeva la macchina dei carabinieri. Ora, una delle due vetture è dovuta indietreggiare di oltre 50 metri per permettere all'altra di passare. Mi sembra che qualcosa non funzioni, gli occhi li abbiamo tutti.
Risponde sì. Il sindaco, prego.
Ma allora, intanto non è vero che i suggerimenti che fate con le interrogazioni non vengono presi in considerazione, anzi, noi per quanto è possibile, l'ho detto prima e lo ripeto, ci fa sempre piacere perché non è che siamo infallibili o siamo onnipotenti, quando possiamo fare le cose che ci vengono dette le facciamo, difatti tante cose che facciamo appunto sono suggerimenti vostri, quindi questo non c'è nessun problema. Adesso io ho inoltrato questa interrogazione al comando della Polizia Municipale, a quale mi ha scritto la risposta che adesso leggo. Quindi, allora, gentile consigliere Rubiolo, la ringraziamo per le osservazioni e i suggerimenti proposti con la sua interrogazione. Via Sant'Andrea è stata da sempre per la città gioia e cruccio sotto l'aspetto viabilistico. Le sue antiche origini traspaiono dalla esigua larghezza e dalla posizione centrale di via d'ingresso uscita dalla città nell'asse Cuneo-Torino, ad oggi ancora una delle vie più frequentate. Negli ultimi 3 anni via Sant'Andrea è stato oggetto di importanti interventi pubblici di riqualificazione, gli stalli di sosta soprattutto nel primo tratto tra Piazza Santa Rosa e via Mazzini sono stati ridefiniti al fine di ottimizzare gli spazi e accrescere nel numero e la fruibilità. Tali opere pubbliche di relativi arredi urbani hanno migliorato notevolmente l'aspetto estetico della via. Occorre tuttavia considerare che l'andamento irregolare e la ridotta larghezza della sede stradale, in taluni casi nel primo tratto tale da rendere non agevole il transito di veicoli a doppio senso, ha il pregio di consentire la circolazione veicolare a velocità estremamente ridotta, a tutto vantaggio della sicurezza stradale, atteso che la velocità è una delle principali cause di sinistri stradali. Per quanto attiene il
tratto antistante Palazzo Taffini, la presenza della collegiata di Sant'Andrea inevitabilmente induce momenti di maggiore congestione veicolare in concomitanza con l'entrata ed uscita dell'oratorio e con eventi religiosi, funerali, matrimoni, eccetera. Tale tratto è con frequenza monitorato dalla polizia locale. In particolare, il tratto compreso tra Vicolo Sant'Andrea e la Chiesa, numeri civici 30 e 36, era stato indicato tra gli obiettivi della Commissione Viabilità, ove era stato proposto di delimitare il marciapiede con dissuasori e di ridurne la larghezza dagli attuali 1,80 m a 1,20 m. La proposta è stata accolta ed il Comune, in un intervento di prime cure, ha delimitato con strisce bianche il percorso pedonale, riducendo la larghezza del marciapiede e consentendo la sosta veicolare. La posizione di dissuasori è stata rimandata ad una valutazione ex post, onde non danneggiare con interventi precipitosi costi elevati il marciapiede esistente. Per ovviare alla carenza di parcheggi e per garantire un buon avvicendamento negli stalli di sosta esistenti, da tempo è stato istituito il parcheggio a pagamento nel tratto compreso tra via Trossarelli e piazza Santa Rosa. Ciò premesso, saremo ben felici di sottoporre all'analisi del settore lavori pubblici le osservazioni e i suggerimenti da lei proposti, al fine di valutare ogni possibile intervento finalizzato a migliorare ulteriormente la vivibilità e la viabilità di via Sant'Andrea. Questa è la risposta che ha fatto l'ufficio.
Prego, consigliere Rubiolo.
Io ringrazio l'ufficio e il responsabile che ha dato questa risposta. Ma io la risposta la volevo da questa giunta, non da un funzionario che svolge in maniera egregia il suo lavoro, perché qui mi sembra che qualcuno utilizzi la tecnica dello scaricabarile. Io sto dicendo che bisogna fare un giro in quella via e riconosco che problematiche ce ne sono state negli anni, ma bisogna provare a passeggiare. So che il sindaco è un gran camminatore, che provi a fare quel pezzo di strada in una giornata normale piuttosto che in un pomeriggio qualunque. Vedrà che magari alcuni dei miei suggerimenti saranno utili.
Ancora la parola al consigliere Rubiolo per l'interrogazione sulle problematiche relative alla cartellonistica stradale informativa. Prego.
Ecco, qui faccio una premessa, mi auguro che la risposta non arrivi nuovamente dal comandante dei vigili, perché secondo me la risposta qui è assolutamente di competenza della giunta. Con la presente interrogazione vorrei sottoporre all'attenzione di questa amministrazione la problematica legata alla cartellonistica stradale di segnalazione in genere, che riguarda il concentrico e le periferie della nostra città. Da anni ci sono situazioni che in alcuni casi hanno del ridicolo. Probabilmente prima o poi finiremo anche su qualche trasmissione televisiva, magari a titolo anche di pubblicità, e riguardano i segnali stradali verticali piuttosto che addossati a edifici pubblici e privati. Se poi prendiamo in esame le indicazioni legate ai monumenti piuttosto che ai luoghi di interesse culturale e di pubblica utilità, scopriamo che in alcuni casi gli stessi versano in condizioni critiche dovute sicuramente all'azione del tempo, ma anche all'incuria e all'abbandono. Suggerirei, oltre comunque ad attendere una risposta in merito, una mappatura urgente, magari suddivisa per zone e o quartieri, delle situazioni più urgenti da risolvere e ovviamente un stanziamento in sede di bilancio per rinnovare in modo da rendere più decoroso ciò che a tutti gli effetti può tranquillamente rappresentare un biglietto da visita nei confronti di coloro che transitano per lavoro, studio e o turismo nella nostra Savigliano. A titolo esemplificativo, in questo caso, leggo una delle ultime foto che mi ha girato un nostro concittadino. Se l'avete vista, questa va veramente a ridere.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Allora, innanzitutto devo dire che mi spiace che ci sia solo questa foto, mi sarebbe piaciuto che ci fossero anche altre segnalazioni in modo da poter comprendere dov'è che i segnali sono ridicoli o comunque sono malfunzionanti. Detto questo, per quanto riguarda la cartellonistica stradale, che è il primo punto, i cartelli stradali sono tutti censiti e mappati di già su mappe computerizzate con il relativo anno di installazione. Quindi li conosciamo, sappiamo quali sono. E sono regolarmente monitorati dai funzionari degli uffici che provvedono alla loro manutenzione. Un'altra precisazione è che l'opportunità di utilizzare un palo oppure un edificio per la loro messa in opera è consentita dal regolamento edilizio del Comune, in funzione dei vincoli previsti dal codice della strada, ad esempio la distanza dall'incrocio. Per quanto riguarda il cartello che è stato riportato nella foto allegata all'interrogazione, si tratta di un cartello provvisorio in carta plastificata che è stato posto il 22 settembre scorso in seguito alla richiesta fatta il 19 settembre, che era sabato, della dirigenza della scuola di vietare il transito dei veicoli nell'orario di ingresso e di uscita degli studenti, a cui è seguita un'ordinanza sindacale il 21 settembre, che era lunedì, che prescriveva il divieto a partire dal 23, che era mercoledì 23 settembre. Allora, in attesa dei cartelli definitivi che sono stati evidentemente ordinati e che sono previsti e installati entro la prima decade di ottobre, è stato posto un cartello provvisorio che sarà quindi debitamente disinstallato e sostituito in tale circostanza. Per quanto riguarda la cartellinistica informativa, invece, e turistica, anch'essa è soggetta a monitoraggio periodico. Ad esempio, alcuni cartelli, 5 per la precisione, su un totale di una ventina che sono stati monitorati a fine luglio, che erano deteriorati per eventi atmosferici, sono stati sostituiti il 5 agosto scorso. In seguito, infine, che è l'altro punto, all'inaugurazione del sabato scorso del nuovo sito per l'informazione turistica, sono previsti nel breve il censimento e la revisione dei cartelli informativi per indirizzarli verso il nuovo sito stesso, del sito turistico che è stato inaugurato.
Prego, consigliere Rubiolo.
Ringrazio l'assessore delle precisazioni e delle affermazioni legate al costante e continuo monitoraggio. Capisco il suo dispiacere nel fatto che io abbia, come dire, trasmesso solo questa foto e magari non altre affiancato all'interrogazione. Questa è una foto che mi ha girato un cittadino nell'imminenza dell'interrogazione che avevo già intenzione di preparare, ma c'è sufficiente documentazione purtroppo in Savigliano di cartelli che sono fatiscenti. Cercherò di recuperarlo e farò avere presso il suo ufficio le foto che ho fatto negli anni e che magari in questo momento pian piano stanno venendo sostituite. E poi mi faccio un'altra domanda: mi spiegate come mai all'interno, cioè la ZTL a Savigliano è così poco evidenziata a discapito di altre località dove invece questa è molto sottolineata e molto controllata? Cioè, noi abbiamo oggi una transenna di plastica dove sono posizionate due cartelli. Questi cartelli vengono normalmente ignorati da tutti, se non da quando è stata rispolverata una vecchia ordinanza che impedisce l'accesso nel giro che comprende via Alfieri piuttosto che via Grassi piuttosto che via Ferreri al momento dell'uscita piuttosto che dell'entrata delle scuole. Ecco, ma l'ho visto io, è presidiata da un gran collaboratore, nonno vigile, che aiuta in quei frangenti a diciamo illustrare o bloccare il traffico. Diversamente, quella transenna è come se non esistesse. Nessuno se la fila, anzi, in alcuni casi, ahimè, è addirittura girata al contrario.
Ok, sono terminate le interrogazioni. Il consigliere Maurizio Delio, nell'annunciare la sua assenza in questo consiglio, ha chiesto che le sue due interrogazioni abbiano risposta scritta, quindi prego gli assessori di tenerne atto.